Bentornate, bentornati, letti, lettini, la trasmissione che da un po' di anni, la domenica mattina, questa volta in un nuovo orario, 10.35, è l'appuntamento con la lettura di Radio Popolare durante l'estate. Come sempre è costruita con una prima parte in cui intervistiamo un personaggio della cultura dello spettacolo sul suo lavoro e sulle sue predilezioni letterarie o saggistiche, che sono quelle che poi suggerirà come letture per l'estate a chi è all'ascolto. E poi nella seconda parte riscopriremo certamente, come facciamo sempre, una nuova libreria indipendente italiana. L'ospite di quest'oggi è la drammaturga Anna Farina. Buongiorno, ben ritrovata.
Grazie Ira, buongiorno a te.
Allora, reduce da una serie di avventure anche veneziane, parliamo del tuo lavoro che procede attraverso, insomma, come dicevo, una serie di esiti anche significativi. Da dove partiamo?
Forse visto che è stata citata Venezia proprio dalla Biennale.
Dai.
Allora, come stavi accennando, proprio questo giugno ho scoperto, partecipando ai 10 giorni di residenza per 6 drammaturghi, in questo caso eravamo tutte drammaturghe, guidate da Fabrizio Sinisi, che sono stata tra le 2 vincitrici di Biennale College Drammaturgia, con un testo che si chiama Auto da Fè, che andrà in scena in forma di Binisel Lecture alla prossima edizione di Biennale. Ancora non so nient'altro oltre a questo, però è stato un bellissimo riconoscimento e non vedo l'ora di finire il testo perché noi abbiamo presentato 10 minuti per vedere cosa succederà, ecco, sì.
Intanto noi ci congratuliamo per questo, che certamente è un risultato importante, e poi torneremo a parlarne appunto quando ci sarà l'esito completo. Però noi vorremmo parlare del tuo lavoro un po' più a 360 gradi, no? Del tuo lavoro di drammaturga. Intanto la domanda è d'obbligo, insomma, cosa ti ha avvicinato alla drammaturgia e al teatro?
Allora, è una domanda molto complessa, perché non so bene ricostruire il primo momento in cui c'è stato questo contatto. Sicuramente sono sempre stata appassionata tantissimo alla lettura e di conseguenza anche alla scrittura fin da quando ero piccola, grande frequentatrice di biblioteche pubbliche, che ringrazio sempre per esistere. E poi ho scoperto il teatro quando ero già più grande, perché sono cresciuta in un piccolo paesino brianzolo senza molto accesso a spettacoli teatrali o cose del genere. Ho sempre fatto danza, ma insomma. E poi alle superiori ho iniziato a far parte di un laboratorio di teatro antico che si chiama Coralion, esiste ancora, dove ho girato un bel po' di festival teatrali in Italia, a partire da quello dell'Inda di Siracusa. E lì, devo dire che è lì un pochettino stato il momento in cui mi si è accesa la miccia. Però tra l'altro, un po' così per l'aneddotica, i miei genitori hanno di recente traslocato e li ho aiutati. Ho trovato delle cose che scrivevo quando ero alle elementari e alle medie, ho trovato delle drammaturgie, non mi ricordavo assolutamente di averle scritte, assolutamente ingenue e divertenti da ricordare, però a quanto pare c'era già assieme da qualche parte. Poi mi sono iscritta all'università, ho studiato lettere, ho conosciuto la realtà di Stratagemmi,
sì,
mentre facevo l'università, che mi ha avvicinata un pochettino a una visione critica e più adulta del teatro. Poi sempre in università ho scoperto la Paolo Grassi, dove ho studiato scrittura per lo spettacolo. Poi alla fine è successo questo.
Allora, io so che la stampa monticellese si è scatenata quando hai vinto la Biennale College, perché ho scoperto Monticello, no? Cioè, che è vicino, qual è la località? È in provincia?
Forse
Lecco?
È in provincia di Lecco, sì, è vicino a Montevecchia, che magari per qualcuno è più famoso,
insomma,
perché ci si va.
Sono bei posti, sì, infatti.
Bei panorami, sì.
Però tu dici giustamente, magari non... oddio, diciamo che da quelle parti, per esempio, c'è Scarlattina Teatro, che è molto attivo, che fa, no, festival e cose abbastanza interessanti.
Sì, no, sono anche non lontana da Campsirago.
Esatto, sono loro.
C'è l'ultima luna d'estate, sì.
Sono loro, per l'appunto. Però, appunto, al di là dell'orgoglio monticellese, che mi sembra anche giustificato per una cittadina che si sta facendo onore, all'Accademia Paolo Grassi, in qualche modo, lo studio della drammaturgia diventa più come dire, più strutturato, più organizzato, e si entra in contatto anche con altri studenti e studentesse che hanno ambizioni di regia, di interpretazione e così via, quindi ci si misura anche, diciamo, col concreto lavoro quotidiano del teatro. Però io vorrei parlare di Sette Domeniche.
Volentieri, infatti è proprio un prodotto della Paolo Grassi, Sette Domeniche, cioè mio e della Paolo Grassi.
Però poi è uscito, ha avuto, no, riconoscimenti, buoni risultati.
Esatto, sì. Sette Domeniche nasce come mio saggio di diploma dalla Paolo Grassi. È un testo che parla del disastro di Seveso, di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario, visto dal punto di vista di tre ragazze adolescenti che vivono a Seveso, sempre, non è la mia parte della Brianza ma adiacente, ed è comunque un luogo e un evento che ha a che fare con la biografia della mia famiglia, quindi è per questo che ho deciso di parlarne, e ho deciso di usare un punto di vista femminile per l'appunto, sottorappresentato, anche se il disastro di Seveso ha molto a che fare con il punto di vista femminile, perché era il 76, due anni prima della legge 194, quindi insomma sono due cose assolutamente correlate. E per l'appunto questo testo mi è valso il premio di Contest Amleta del 2025, la scorsa edizione, e tra l'altro il bando è di nuovo aperto, e consiglio a chiunque rappresentare il punto di vista femminile, i punti di vista sottorappresentati nel teatro, di partecipare a questo bando, insomma. C'è stata la premiazione all'Angelo Mai, e anche lì ricordiamo quello che sta succedendo all'Angelo Mai. E poi abbiamo vinto con 20 minuti del nostro spettacolo il premio del direttore del Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro alla Nico Pepe di Udine. Questi sono stati i riconoscimenti per Sette Domeniche. Poi abbiamo portato il testo in forma di lettura in varie realtà della Brianza che volevano fare memoria di questo evento, insomma, e questo a noi fa moltissimo piacere.
E poi, insomma, c'è un altro testo che ha avuto una visibilità, insomma, nella scorsa stagione, che è Kiwi.
Allora, sì, Kiwi è un testo che ho scritto sempre in Grassi, ed è stato, diciamo, il primo testo con cui mi sono confrontata con realtà altre oltre la mia scrittura in cameretta. Insomma, l'ho concepito durante il corso di drammaturgia con Renato Gabrielli, che ringrazio tra l'altro. E è stato messo in scena sempre in forma di lettura dal Teatro dell'Inutile di Padova in occasione del bando l'Inutile del Teatro, la mia opera prima, quindi insomma ha attraversato Padova. Ora ci sto lavorando di nuovo per sistemarlo e partecipare ad altri bandi e occasioni, insomma, però anche Kiwi ha avuto la sua storia.
Beh, ricordiamo però di cosa parlava.
Kiwi parla di due ragazze, una delle due è la paziente di una clinica che studia casi neurologici complessi, e lei è nello specifico affetta da un'amnesia che non esiste, ho inventato io, si chiama amnesia palinonirica, che prevede la cancellazione della memoria ogni volta che va a dormire. E l'altra protagonista è una ricercatrice che studia la sua condizione e è stufa dopo anni e anni di nessun miglioramento, e decide di cambiare le tecniche usate fino a quel momento per cercare di risolvere oppure cambiare, studiare la condizione di K, che è la paziente, e quindi decide di fare qualcosa di mai fatto prima, cioè parlarle. Perché nella prassi non era previsto, e parlandole scopre l'altra persona, scopre se stessa, e forse alla fine dello spettacolo c'è una piccola speranza che qualcosa possa cambiare.
Lamento. Ecco, dunque abbiamo detto alcune delle cose che sono accadute negli anni passati, e ti chiediamo, al di là del lavoro di riadattamento, risistemazione di alcuni di questi testi, compreso quello che appunto poi vedremo a Biennale Teatro la prossima stagione, quali sono i progetti su cui stai lavorando per il futuro?
Allora sì, è un progetto a cui tengo moltissimo, a cui sto lavorando ora, nel quale sono finita sempre grazie alla conoscenza di persone in Paolo Grassi, che è sicuramente una fucina di relazioni, esatto, e contatti. Lo spettacolo Muoiono Tutti, della, che ho concepito e creato insieme alla compagnia Adda, nello specifico l'ho scritto insieme a Leonardo Ceccanti, mio compagno di classe a drammaturgia in Grassi, che ha appena vinto due premi al Fringe di Milano, il premio come miglior spettacolo Under 35 e il premio della critica assegnato da Stratagemmi per l'appunto, e tra poco usciremo con la nostra stagione 2026-2027 perché da quel riconoscimento abbiamo ottenuto date, contatti e siamo felici di portare avanti Muoiono Tutti, che è uno spettacolo che parla del fallimento, di questioni che riguardano la mia generazione, attraverso la rilettura di Romeo e Giulietta, insomma, dei temi cardine di Romeo e Giulietta.
Difatti l'abbiamo segnalato nel, quando abbiamo avuto una serata speciale dedicata al Fringe Me. stavi terminando, scusami.
No, sì, e poi con compagnia Adda stiamo lavorando a un testo nuovo, ma di questo non posso dire ancora nulla.
Niente, sì. Proprio neanche così un attimo l'ambito, qualcosa, un indizio?
Diciamo che è un testo che parte da un caso di cronaca livornese e vuole parlare di dolore, ecco, questo,
va bene.
Questo lo posso dire.
Anche perché Ceccanti, no? Viene da lì.
Esatto, esattamente.
Da quelle parti. Invece, la tua collaborazione con la Casa d'Argilla, diciamo anche quella.
La mia... Sì, sono molto grata alla Casa d'Argilla che mi ha accolta durante un tirocinio del primo anno della Grassi e non si è mai liberata della mia presenza, insomma. Quest'anno ho lavorato con loro a Escape the Lawn, produzione del piccolo teatro del testo di Carol Churchill, e tra pochissimo incomincerà il festival IF al Teatro India, con cui porteremo in scena, sempre con la Casa d'Argilla, degli adattamenti di Dune, insomma, il noto romanzo fantascientifico, diviso in tre parti, insomma. Anzi, il primo dei romanzi della saga è diviso in due parti e poi c'è una terza parte che è il secondo romanzo, Il Messia di Dune. Per gli amanti della fantascienza consiglio il Festival IF, che è un festival appunto a tema fantascientifico in cui farò assistenza alla regia e alla drammaturgia per la Casa d'Argilla.
Bene, allora buona segnalazione. Adesso ti chiedo un brano che ti piacerebbe ascoltare.
Sono appena stata al concerto di Florence and the Machine agli High Days a Milano, quindi direi Dog Days Are Over di Florence and the Machine.
Bene, Florence and the Machine, lo ascoltiamo. sempre collegati con Anna Farina per parlare del suo lavoro di drammaturga, del suo lavoro in teatro. Lo abbiamo fatto, ci sono tanti progetti in divenire, tanti progetti già alle spalle che hanno avuto ottimi esiti e ce ne congratuliamo ancora una volta, ma siamo arrivati alla seconda parte della nostra conversazione, i consigli di lettura della nostra ospite di quest'oggi. Da cosa cominciamo?
Allora, vorrei cominciare dal libro che ho letto per la prima volta in estate e da quel momento continuo a rileggere tutte le estati, perché io sono una persona che rilegge i libri che le piacciono.
Una delle poche, tutti dicono rileggo, ho riletto, poi magari non hanno mai letto, invece tu rileggi veramente.
No, lo faccio veramente. Gli anni di Annie Ernaux.
Eh beh, insomma, Annie Ernaux, tanto ne abbiamo parlato negli ultimi anni anche per il massimo riconoscimento che le è stato attribuito, bellissimo libro.
Esatto.
Diciamo due cose proprio per chi non sa nulla, insomma, libro importante perché
allora sicuramente la cosa che mi ha colpita prima di tutte leggendolo è il modo in cui è scritto, è come se fosse una sorta di catalogo di memorie e, raccontate per elenco. Ma questo elenco non perde mai la poeticità, la profondità, l'analisi delle psicologie dei personaggi, degli eventi più grandi che caratterizzano tutta la vita dell'autrice, perché gli anni parla della vita di Annie Ernaux dalla nascita, anzi da prima che ne nascesse fino al momento in cui lo scrive, quindi è un panorama della vita di una persona all'interno della vita della Francia che passa attraverso i grandi rivolgimenti politici che lei vive da quando nasce fino a che non scrive il libro, insomma nell'età molto adulta, ecco. E mi piace moltissimo perché si chiude con una frase che parla di memoria, è un libro che parla molto di memoria, di che cosa ci ricordiamo, di che cosa rimane una volta che una vita piccola si conclude all'interno della grande storia, ed è ora non la citerò precisamente perché non ho il libro sotto mano, però capire che cosa farci di tutto quello che abbiamo vissuto, di tutte le memorie che fanno parte di una vita e che forse un giorno non saranno altro che fotografie che osserviamo da lontano, insomma, molto bello.
Sei stata molto eloquente, grazie. Qual è il secondo titolo?
Allora, secondo titolo lo sto leggendo ora, quindi mi sembrava che è estate, quindi mi sembrava il momento giusto per parlarne, ed è Non scrivere di me, di Veronica Raimo, l'ultimo libro che ha pubblicato, della quale in realtà consiglio anche Niente di vero, che secondo me è un bellissimo romanzo. E Non scrivere di me parla di una scrittrice, o aspirante tale, insomma, che nel momento in cui la incontriamo nel libro si trova a scoprire, mentre fa la barista, perché le sue velleità non sono andate in porto, insomma, che un uomo che ha amato, un famosissimo attore americano, è appena morto. E riscopriamo tutto il viaggio nell'ossessione che aveva per questa relazione e soprattutto per la vita che pensava avrebbe avuto se questa relazione fosse continuata, insomma. Sì, un esercizio interessante di immaginazione, di ossessione, di capire che cos'è l'ossessione per qualcosa e cos'è la delusione nei confronti della propria vita quando non va come ci si aspetta, cosa vuol dire avere un'aspettativa su se stessi e sul mondo, insomma, molto interessante.
Bene, allora ci sono altri suggerimenti?
Ma forse ne voglio fare un ultimo, che è una raccolta di racconti, si chiama Il suo corpo e altre feste, di Carmen Maria Machado, ed è appunto una raccolta di racconti che parlano in vario modo del corpo femminile, in chiave però molto, da un lato mostruosa, dall'altro realismo magico. L'autrice è sudamericana del resto e sono molto interessanti, alcuni sono fiabe, alcuni sono un racconto di questi è un elenco di stagioni di Law and Order, se non erro, che diventano sempre più cruente man mano che vengono raccontate negli omicidi di donne che sono protagoniste delle puntate, insomma. È davvero molto interessante per la scrittura, ma anche per gli argomenti, presenta il femminile in un'ottica interessante, innovativa e non solo edulcorata, ma anche proprio va nel profondo, nell'orrorifico, è interessante.
Bene, allora davvero dei suggerimenti preziosi. Noi ringraziamo Anna Farina e ovviamente ci concentriamo perché i prossimi mesi, la prossima stagione siano pieni di soddisfazioni come lo sono state le ultime. Quindi buona estate a te. Grazie mille Anna, a presto.
Grazie a te, Ira. Grazie, a presto.
Ciao.
Maybe something will change.
Sorry, my headphones fell off.
Bentornati a Letti e Lettini, il programma estivo di Radio Popolare in cui ogni domenica scopriamo una nuova libreria indipendente e poi chiediamo tre consigli di lettura. Oggi siamo con la libreria Sovilla di Cortina d'Ampezzo e con noi c'è il signor Franco Sovilla. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
Grazie a voi.
E direi iniziamo subito. Ci vuole raccontare un pochino la storia della vostra libreria, com'è nata?
Certamente, grazie. Con piacere, sì. Beh, allora, siamo i miei genitori nel 1971 acquisirono la libreria. Noi proveniamo da Venezia, però avevamo questa grande passione per la montagna e quindi quando ai miei genitori arrivò questa notizia che questa libreria era messa, tutti i vecchi proprietari lasciavano la libreria, i miei qui accorsero e nonostante una concorrenza agguerrita erano talmente entusiasti e convincenti di prendere questa libreria che insomma ce l'hanno fatta e quindi nel 1971 fu appunto presa da loro e nonostante voglio dire allora noi non eravamo che avessimo una disponibilità economica così forte, però l'entusiasmo che appunto loro avevano ha convinto i proprietari e quindi poi soprattutto mio padre quando preso la libreria cominciò anche questo questa nuova idea che allora ancora non esisteva di fare gli incontri con gli autori.
Certo.
Prima cominciò in libreria, anche se era piccola, eccetera, in realtà era proprio avere il negozio, lo scrittore, gli scrittori, ed era quasi una cosa, come dire, intima, no? Confidenziale. Poi però la cosa esplose e a un certo punto riuscimmo a trovare uno spazio pubblico, poi all'interno di alberghi, insomma, e quindi questa formula si estese anche in tutta Italia, ma qui a Cortina soprattutto, come dire, avevamo veramente tutti diciamo, i grandi scrittori che c'erano tra gli anni, fine anni 70, anni 80, fino agli anni 90, insomma, bene o male erano passati di qua, e soprattutto ci fu il periodo dei politici, perché ogni politico, naturalmente facciamo un po' il suo mestiere, scriveva un libro e poi voleva essere presentato qua a Cortina, quindi veramente diciamo avevano inventato una formula che poi avrebbe avuto un successo incredibile, ecco.
Immagino.
E, dopodiché addirittura dopo alcuni anni rifacciamo completamente la libreria perché era solamente un piano e l'abbiamo fatto in due piani con un magazzino, quindi veramente sono stati anni in cui quando uno aveva un'idea e se riteneva fosse, come dire, brillante, giusta, che poteva avere successo, ci si poteva permettere di investire veramente dei denari e poi avere anche un ritorno, insomma, cosa che adesso è un po' più difficile. Però allora c'era la possibilità, ecco.
È un po' cambiato, sono un po' cambiati i tempi.
E sì, sono cambiati i tempi, insomma è tutto un po' più difficile, insomma, e poi dopo naturalmente è arrivata la concorrenza, tutte le storie di online, Amazon, eccetera, per cui naturalmente le librerie sono arrivate a essere un po' in difficoltà. Noi abbiamo questa fortuna di avere un posto che bene o male ancora è frequentato.
Certo.
Direi parecchio da persone anche, insomma, che hanno la capacità anche di poter acquistare, insomma, i libri anche in una certa maniera. Abbiamo il giro turistico anche, per cui insomma siamo ancora qui, ecco. Anche perché negli anni abbiamo costruito anche una fidelizzazione con i nostri clienti che man mano che loro ci conoscevano aspettavano di essere qui, di venire qua a Cortina per acquistare i libri, ecco.
Certo.
È stata un'altra cosa molto importante per noi.
Perfetto. Franco, le chiedo se per caso organizzate ancora eventi, letture?
Allora, personalmente non organizziamo più, però siamo legati a questa nuova organizzazione che da 15 anni diciamo praticamente ha preso un po' il nostro posto. Soprattutto è capitanata questo ragazzo che allora aveva 25 anni, adesso ne ha 40, e il quale veramente con un grandissimo entusiasmo porta avanti insomma questi incontri. Noi contribuiamo nel gestire la libreria, i punti vendita, eccetera eccetera, ma non abbiamo più la forza noi stessi di poterlo fare, perché i genitori ovviamente sono diventati anziani, non avevano più il tempo, noi dobbiamo gestire il punto vendita libreria, che di per sé è molto molto, ti prende veramente molto tempo, per cui insomma abbiamo trovato questo compromesso, ecco. Quindi
vabbè, è sempre bene trovare un modo per collaborare pur di...
Abbiamo trovato questo modo che comunque alla fine funziona benissimo, perché è importante che riusciamo comunque in qualche modo a portare a Cortina personalità, persone veramente molto belle, molto brave. L'altro giorno abbiamo avuto Dio Lardone, abbiamo avuto tutti i campionisti, premi Strega, insomma riusciamo ad avere sempre un bel movimento, ecco, che è quello che poi serve un po' a tutti, ecco, a parte noi stessi direttamente, ma in realtà serve poi anche la località, ecco, far vedere che siamo in grado di riuscire a lavorare insomma in questo modo, ecco.
C'è qualche ospite che le è rimasto particolarmente impresso in questi anni che le piacerebbe ricordare?
Diciamo che non so, una volta c'erano anche questi personaggi, anche attori tipo, non so, Gassman, Marcello Mastroianni, persone così, oppure ecco, un personaggio che era veramente particolare, era Luciano De Crescenzo, che aveva veramente questo spirito napoletano che veramente faceva divertire tutti, ma non so, lui era capace di arrivare un giorno in libreria, siccome magari si annoiava e non sapeva cosa fare, allora un giorno ci chiese di dargli un cartello, un cartoncino bianco, e poi c'eravamo un tavolo, e allora l'aveva messo fuori dal negozio e aveva scritto sul cartello, aveva scritto in dialetto napoletano, aveva scritto "Vu comprà o libro mio". Quindi si era messo lì proprio davanti al corso dove passa tutta la gente, e la gente lo guardava e non ci credeva che fosse lui, perché sembrava impossibile.
Certo, non è un incontro che si fa tutti i giorni, ecco.
No, infatti veramente era un personaggio anche lui incredibile, però insomma c'erano soprattutto in certi anni, ripeto, veramente c'erano tanti personaggi. I politici c'erano veramente tutti, da Andreotti, Spadolini, Cossiga, insomma.
Un gran via vai, diciamo.
C'era veramente i momenti, sì, che qui a Cortina c'era anche tutto il mondo politico, insomma.
Senz'altro. Perfetto. Franco, la ringrazio per questo racconto molto esaustivo. E le chiedo se c'è per caso un brano musicale che le piacerebbe condividere con i nostri ascoltatori.
Sì, allora avremmo scelto, perché sono io e mia moglie, perché siamo in due qui che gestiamo l'attività, ed è questo disco degli Eagles, si chiama I Can Tell You Why.
Perfetto, allora ascoltiamo I Can Tell You Why.
Bene. Thank you.
Bentornati a Letti e Lettini, il programma estivo di Radio Popolare. Oggi siamo con Franco Sovilla della libreria Sovilla di Cortina d'Ampezzo. Eccoci di nuovo, Franco.
Sì, eccoci qua.
Eccoci qua. Adesso, in questa seconda parte della nostra chiacchierata, mi piacerebbe chiederle se ha dei consigli di lettura per i nostri ascoltatori.
Certamente. Allora, abbiamo scelto, perché alla fine è una cosa un po' corale,
certo,
tra di noi, questi tre scrittori. Allora, io consiglierei questa lettura di Olivier Norek, che è questo scrittore francese, che lui è soprattutto un giallista, però in questo caso ha scritto un libro, un romanzo, diciamo storico, nel senso che ha preso spunto da questo fatto storico successo nel 1939 tra la Finlandia e la Russia, dove per tre mesi si combatterono proprio accanitamente, perché la Russia voleva invadere appunto la Finlandia. Quindi lui ha costruito tutto quello che ha preceduto questa invasione da parte della Russia, quindi dal punto di vista politico, storico, anche in Europa, tutti i pretesti per cui la Russia aveva cercato di colpare la Finlandia per occuparla, e in certo qual modo questo video ci ricorda un po' anche quello che è successo in Ucraina, nel senso che anche allora i russi pensavano di invadere la Finlandia praticamente in qualche giorno, e invece i finlandesi per tre mesi, non avendo armi, essendo in pochi eccetera, riuscirono a tenere testa all'armata russa, che era enormemente molto più forte di loro.
Assolutamente.
Ed è raccontato veramente in una maniera narrativa molto molto bella, stimolante, per cui è un libro che, oltre a essere molto interessante dal punto di vista storico, è anche narrativamente molto molto costruito molto bene.
Okay. Sembra
quindi
interessantissimo.
Questo è uno dei tre libri. Un altro è Franco Faggiani, scrittore italiano che noi amiamo molto, amiamo tutti i suoi libri, e parlerei di due libri suoi se posso.
Qualche... Certo.
Uno è Il guardiano della collina dei ciliegi, che è la storia vera di questo maratonese giapponese che nei primi anni del Novecento, essendo uno dei atleti maratonesi più bravi in Giappone, andò a queste Olimpiadi a Stoccolma e fece questa gara, e poco prima di arrivare al traguardo lui si ritirò. E non si sa perché, però a un certo punto lui dalla vergogna, perché allora ovviamente sappiamo che i giapponesi hanno questo senso dell'onore molto forte, sparì e non ritornò più in Giappone, tranne poi ricomparire dopo molti molti anni per diventare questo guardiano della collina del C10, e quindi in qualche modo ha, come dire, espiato, come dire, un po' quello che lui aveva fatto all'epoca appunto di questa corsa, di questa maratona. Quindi è un libro sul senso dell'onore, sul rivedere appunto la propria vita, e questo Faggiani, devo dire, ha scritto secondo me un libro bellissimo.
A chi lo consiglierebbe questo libro come lettore?
Ma devo dire che anche qui noi abbiamo consigliato tantissime persone che non devono essere legate propriamente solo, come dire, adesso in questo caso parliamo di un maratonete, ma in realtà secondo me sono persone che possono capire attraverso questo libro che cosa posso dire aver sbagliato, e poi anche rivedere un po' dopo tanti anni questa colpa e lavorarla in qualche modo per poi ritornare alla vita, ecco. Questo, secondo me, è un po' per tutti, perché credo che tutti noi della vita abbiamo dei passaggi che a volte non sono molto felici o insomma da rivedere in qualche modo, ecco.
Certo, certo, senz'altro.
Quindi sì, un po' a tutti.
E il terzo consiglio?
L'altro libro di Faggiani è La luce del primo mattino, che noi amiamo in particolar modo per tanti motivi. Uno, perché parla praticamente della nascita del premio Bancarella.
Ok.
Quindi parliamo di Pontremoli, di queste famiglie che dal nulla, poverissime praticamente, erano o contadini o comunque persone molto semplici, molto umili. Da una di queste famiglie nacque questa idea di creare queste bancarelle per andare in giro a vendere i libri, e poi dopo nacque questo premio. Quindi è un libro che ovviamente
sentite vicino,
tocca molto, e ci fa capire a volte anche che cosa vuol dire l'amore per il libro, nonostante, vuol dire, magari appunto persone che non hanno nulla, che però pur di leggere a volte fanno dei sacrifici incredibili, sì, e nonostante, soprattutto all'epoca, perché era una cosa tra fine 800 e fine 900, chi leggeva era visto veramente, come dire, come una persona buona a nulla, che invece di lavorare leggeva un libro. Quindi è veramente un po', come dire, un nostro manifesto, ecco.
Celebrare anche l'amore, soprattutto l'amore per i libri, che è quello che ci unisce anche in questa trasmissione.
Certamente, questo è proprio un po' un messaggio nostro universale, diciamo.
E allora, su questa nota, Franco, io la ringrazio per averci donato il suo tempo e per averci parlato della sua attività. E ci salutiamo, e con gli ascoltatori di Letti e Lettini ci sentiamo domenica prossima.
Grazie a tutti, grazie.
A domenica prossima.
silence.